Perché l'assassino ha preso solo il portafoglio dell'uomo e ha lasciato quello della donna? Dal momento che poteva avere tutto il tempo di impossessarsi anche di quel denaro? Sono tutti dubbi che allo stato dei fatti non possono essere chiariti. Ma l'assassino potrebbe essere stato ingannato dalla ragazza che in effetti gli consegnò solo la borsetta, poi ritrovata 100 metri più in là, gettata via dall'assassino deluso. La radura tra i pioppi sulla riva destra del Serchio conserva dunque il suo terribile segreto. E il corso d'acqua vicino, a luna piena, il luogo solitamente frequentato da coppiette in cerca di intimità, sono altrettanti elementi che mantengono in vita anche la seconda e forse più inquietante ipotesi, cioè quella del mostro che in realtà non colpiva durante la luna piena. Quindi anche qua c'è un errore del giornalista. Gli accertamenti sui bossoli fatti dagli specialisti della scientifica escludono che quelli ritrovati sul luogo del delitto a Sant'Alessio siano uguali a quelli usati dal mostro di Firenze. Una volta scaricata la sua folle rabbia, l'omicida avrebbe poi simulato la rapina. Questo nel caso fosse stato il mostro, prendendo il portafogli dell'uomo e la borsetta della donna per sviare le indagini. Certo che la determinazione con la quale ha agito l'assassino, di Paolo Riggio e Graziella Benedetti, ricorda molto quella del mostro di Firenze: finestrino lato guida infranto, esecuzione a colpi di calibro 22 della coppietta, fuga senza lasciare traccia. Solo i bossoli. Uno ritrovato per terra vicino alla Fiat 132 blu, probabilmente vicino alla portiera del guidatore, e due, questa volta diventano due, all'interno della vettura, e, questo è interessante anche, un proiettile trovato conficcato nel sedile posteriore della macchina e probabilmente fuoriuscito dalla testa della ragazza, segnano il passaggio del criminale. L'ipotesi del folle omicidio non è dunque ancora scartata, ma un'altra ancora più inquietante è che il mostro di Firenze abbia trovato un emulo a Lucca. Le gesta dello squilibrato che da 16 anni continua a farla franca, uccidendo come e quando vuole, potrebbero aver trovato in una mente malata, per così dire, un seguace, un terribile imitatore. Lo potrebbe far pensare il fatto che l'assassino conosce molto bene quella riva del Serchio, con il suo buio totale, la stradina stretta e piena di buche, l'argine dai limiti non tanto ben definiti. Agire in quelle condizioni per uno che non conosce molto bene il luogo sembra impossibile. Un servizio di fondo anche abbastanza toccante, in cui descrive appunto anche la difficile situazione economica e sociale dei due. Dice che per quanto era chiusa e introversa Graziella, tanto invece, per quanto era chiusa e introversa Graziella, tanto invece era cordiale, espansivo, gioviale Paolo. Dopo l'operazione e l'impossibilità di lavorare, il giovane trascorreva quasi tutti i pomeriggi al bar, a giocare a carte con gli amici, oppure andava a pescare. Pesca e carte erano i suoi hobby, dicono gli amici del bar Enal di Via Puccini. Veniva qui dopo pranzo e vi restava fino alle 19. Parlava spesso di sé e della sua fidanzata. Raccontava i suoi problemi, ma senza mai drammatizzare. Anzi, anche per quanto riguarda la menomazione alla gamba, non ci dava mai peso. Soltanto d'inverno, quando faceva freddo, preferiva sedersi vicino alla stufa perché così facendo diceva di sentire meno dolore. Voleva essere assunto come bidello, lo ricorda il vice sindaco Franco Fabbri. Venne un giorno insieme al padre, mi espose tutta la sua situazione, la necessità di trovare un lavoro che potesse svolgere in considerazione della malattia alla gamba, da non stare in piedi. Stavano insieme da molti anni, si erano conosciuti quando la famiglia Riggi, originaria di Palermo, si era trasferita a Lucca, andando ad abitare in una casa di San Vito, proprio nella stessa corte dove viveva anche la famiglia Benedetti. Graziella viveva per Paolo, dicono le colleghe di lavoro, e anche il giovane usciva soltanto con lei alla sera, senza però mai fare troppo tardi. Rientravano sempre entro mezzanotte e Paolo faceva un salto al bar prima di andare a dormire. A settembre poi la famiglia, Riggio, per difficoltà economiche, è stata costretta a vendere la casa di San Vito per andare ad abitare nell'appartamento di un cognato di Paolo. Ma i due avevano comunque continuato a vedersi regolarmente. Il sabato e la domenica erano soliti andare a cena alla pizzeria alla cantina di Alfredo, a Colognara di Compito. O Colognora di Compito, e talvolta portavano con loro una delle figlie della sorella di Graziella. C'erano stati anche sabato scorso, come ricorda il proprietario del locale, Alfredo Giumetti. Venivano da circa 4 anni, praticamente tutte le settimane. L'altra sera hanno ordinato una pizza e una bistecca che poi si sono divisi. Lo facevano spesso. Li ho visti tranquilli, abbiamo scambiato anche quattro chiacchiere discutendo del più e del meno. Poi sono usciti intorno alle 10. Da Colognora hanno raggiunto un luogo appartato lungo l'argine del Serchio, un posto dove erano già stati altre volte e dove sono stati ritrovati uccisi la mattina dopo. La Nazione, 25 gennaio. Una spietata esecuzione. L'assassino di Sant'Alessio ha massacrato con 5 colpi di pistola i due fidanzati. Quindi qui dice addirittura 5 colpi. Paolo Riggio è stato colpito alla gola e sul lato destro della fronte. Entrambi colpi mortali, sparati da distanza molto ravvicinata. Il mostro si è sfogata su Graziella Benedetti, raggiunta da 3 pallottole. La prima ha colpito la ragazza al ginocchio destro, la seconda alla guancia sinistra e la terza, che l'ha uccisa, sotto l'arcata del sopracciglio destro. L'ha stabilito l'autopsia sui cadaveri eseguita ieri dal professor Selvaggio e dal dottor Martinelli, specialisti in medicina legale all'Università di Pisa. La perizia ha anche stabilito che non c'è traccia di violenze sulla donna. I due fidanzati probabilmente si erano appena appartati nella pioppeta sull'argine destro del Serchio. L'ora del delitto dovrebbe essere compresa tra le 22:30 e le 23 di sabato, ma sono stati sufficienti pochi minuti all'assassino per compiere la sua disperata impresa. Sbucato dalle tenebre, ha sorpreso la coppia in intimità, ha spaccato il cristallo laterale dell'auto con il calcio della calibro 22. E ha preteso dei soldi dai fidanzati, poi ha sparato. 3, 4, 5 colpi a non più di 30 centimetri dagli inermi bersagli. Ha sparato con il silenziatore dell'arma? Sembrerebbe di sì. Anomali rigonfiamenti sui bossoli sono stati notati dai tecnici della Polizia Scientifica di Firenze, che hanno eseguito le analisi sulle cartucce ritrovate in auto e nella radura lungo il Serchio. Non dice quanti, però. Pare siano i caratteristici rigonfiamenti che si formano nei bossoli a causa dei difetti della canna della pistola oppure nel silenziatore. Sembrerebbe l'azione di un disperato, dice però il colonnello Pelella, comandante del gruppo Carabinieri Lucchese, il gesto di uno che ha pressante bisogno di denaro. Si calcola che in provincia i drogati siano oltre 5.000. Potrebbe essere un eroinomane in crisi di astinenza, l'assassino dei fidanzati. È chiaro che fra le varie possibili ipotesi, ha detto il sostituto procuratore Nicolò Rovella, ve ne sono di più consistente rilevanza, che poggiano su riferimenti concreti e che vengono perciò seguite dall'inquirente con particolare attenzione. I riferimenti concreti, conclude Rovella, non Rotella, autorizzano allo Stato di avanzare l'ipotesi di un duplice omicidio a scopo di rapina. Ma ogni altro possibile movente ipotizzabile sul piano logico, non viene scartato prioristicamente ed è al vaglio attento degli inquirenti. Nel corso dell'autopsia, per estremo scrupolo, si è persino fatta sulle mani dei due fidanzati la prova del guanto di paraffina. È servita per scartare l'assurda ipotesi dell'omicidio-suicidio. E il mostro? Allo stato, ha detto ancora il sostituto Rovella, si esclude l'ipotesi del maniaco fiorentino. Questo pomeriggio alle 3:15 si svolgeranno i funerali di Paolo Riggi e di Graziella Bendetti. Le salme dall'obitorio dell'ospedale saranno traslate nella chiesa di San Vito.